Buona domenica 18 settembre, 7 e 9 minuti, pronti per aprire quotidiani in edicola, pronti per collegarci come ogni mattina con Davide Giacalone. Ciao Davide.
Buongiorno, buona domenica.
Allora partiamo oggi dalla prima del Corriere della Sera, che torna a parlare dell'alluvione nelle Marche. Il fiume a rischio da 36 anni, il titolo di apertura, i lavori mai eseguiti per mettere in sicurezza il MISA, i primi fondi stanziati, pensate, nel 1986. La prima di Repubblica, disastro Marche, burocrazia sotto accuse, i cantieri erano fermi da decenni, e poi il bilancio che si è ulteriormente aggravato, 11 i morti, non si trova il piccolo Mattia. Ne parla anche il Messaggero con il titolo di apertura che apre il giornale, che è Marche, faro sui lavori mai fatti.
Allora, su questa vicenda naturalmente sono aperte delle indagini e quindi noi non sappiamo esattamente cosa, quando, come ha bloccato tutto ciò, però conosciamo molto bene, purtroppo, come questa roba funziona nel nostro paese, o meglio non funziona nel nostro paese. Al centro delle indagini ci sono i lavori che non sono stati, scusate, in molti casi iniziati, in altri non conclusi, quindi rimangono a metà. Un lavoro a metà è un lavoro inutile, non è che hai metà dell'utilità, hai zero utilità, però in compenso hai speso un po' di soldi. E dall'altra parte la questione che sollevavamo quest'estate in piena siccità, cioè la pulizia. Le immagini, basta guardare le immagini, cioè la quantità di tronchi, detriti che si porta via, tutto questo è segno anche di una incuria nel pulire, cosa che non, una volta la facevano gli agricoltori, i cacciatori, adesso è tutto proibito, non si può toccare, se lo fai, cioè, ti portano in procura. Però chi lo fa? Qualcuno bisogna che funzioni. Allora, il tema qual è? Perché questa roba non funziona in Italia? Perché ci possono essere dei fondi stanziati nell'86 e poi nuovamente nel 2015? E quindi i soldi ci sono, ma i lavori non si fanno. Possono essere un insieme di cose. Primo, il ritardo nelle procedure amministrative. Secondo, la litigiosità in amministrativa, e quindi i ricorsi che bloccano al Tribunale Amministrativo Regionale. Questa storia dei TAR che bloccano diventa un problema serio. Certo, ma la responsabilità, come spesso capita, non è mica del TAR, ma del modo in cui sono fatte le leggi. Le leggi sono fatte per evitare che qualcuno abbia il potere di fare qualche cosa. Il nostro sistema ha avuto e ha paura del potere. Il potere non bisogna averne paura, qualcuno deve avere il potere di fare qualcosa. Naturalmente al potere corrisponde la responsabilità, che può essere positiva, nel senso, vedete, è merito mio, o negativa, cioè è colpa sua. Ma il fatto che poi ci si diventi impotenti, quando si diventa impotenti, però dice, però scusa, c'è l'opinione pubblica, c'è la vita politica. Quante volte hanno votato nelle amministrative? Ma non solamente quelle zone che oggi vanno sott'acqua, che hanno solo diritto alla solidarietà, ma tutti noi. Quante volte abbiamo votato? E il 25 settembre torniamo a votare. Ci sono queste cose? No. Perché? Perché quando si è incapaci di fare e quindi si è incapaci di spendere, si cerca di trovare il consenso inventando altri bisogni per i quali chiedere soldi. Il consenso si raccoglie dicendo ci vogliono i soldi, e invece un cittadino e un elettore informato e attento ai propri interessi dovrebbe dire scusate, ma dove i soldi c'erano già? Che avete fatto? Dice niente, andatevene.
Tema quello legato alle Marche, da cui siamo partiti questa mattina anche in prima sulla Repubblica, la foto di un fosso in cui le ricerche continuano perché ancora non si trova il piccolo Mattia. E poi l'apertura della Repubblica, Mosca, Salvini contro Draghi. Il leader della Lega attacca il Premier, anziché parlare di pupazzi prezzolati, trovi i soldi per pagare le bollette, appunto i soldi di qui sopra. Pagina 7, pagine interne, Fratelli d'Italia all'attacco della 194. Parliamo di aborto, però la Repubblica dice in Italia i numeri sono crollati. In 40 anni i dati sulle interruzioni sono passati da 243.000 a 66.000, il che vuol dire meno 71%. Davide.
Che è un fatto negativo. Così a naso mi sembrerebbe un fatto positivo. Il tema è quanti eventualmente non sono riusciti a ottenere l'aborto. Allora, l'aborto è sempre, credo, la mia opinione, l'aborto è sempre una cosa negativa e in diversi casi anche un dramma. Non riesco con la fantasia a concepire quello che è favorevole all'aborto. Io sono contrario all'aborto, ma sono perché è un atto grave, ma sono favorevole alla legge che regolamenta il diritto di poter abortire. Una cosa, sono due cose diverse, non è che sono sempre, tutto deve essere sul piano presunto morale. Allora, anche questo è caratterizzante della nostra vita politica. La legge prevede il diritto di aborto nelle strutture pubbliche, ci si dovrebbe occupare di quelle dove non si riesce ad abortire, quelli che hanno gli obitoi di coscienza, manca il medico. E poi una serie di norme che servono a disincentivare, a evitare, per esempio se ci sono problemi economici. Fratelli d'Italia, Meloni dice, noi non vogliamo cambiare la 194, cioè la legge che regolamenta l'aborto, non vogliamo modificarla. Cerchiamo di mantenere anche il diritto a non abortire, che peraltro è una cosa già prevista dalla legge. Siccome la campagna elettorale si fa per contrapposizione, la sinistra dice, ah, volete cancellare l'aborto, noi abbiamo inserito nella legge il fatto che si può non abortire. Ragazzi, state a dire la stessa cosa. Cioè, se vi calmate un attimo e cercate di ragionare, la politica deve servire anche a trovare quel che unisce per poterlo fare. Se voi cercate disperatamente di distinguervi e di dividervi, dove non riuscite neanche a trovare il tema e quindi lo portate tutto sul piano morale, sentimentale, vedi, io sono favorevole, diventa una cosa tra pazzi, perché quello che è contro l'aborto sarebbe favorevole alla legge. E quello che è favorevole alla legge è che sarebbe favorevole a che tutti abortiscano, perché così cresce la percentuale, ale, ce l'abbiamo fatta. È senza senso, ma così è fatta questa campagna elettorale.
Davide, si ritorna a parlare di PNRR, dibattito anche di questa campagna elettorale a sprazzi, però spesso vincolato solo alla paura che chi verrà dopo possa mandare tutto all'aria. Questa mattina un riferimento al PNRR lo troviamo anche nelle pagine interne del Messaggero.
Sì, e c'è anche ieri, diciamo, con sorta di diversità di vedute, ammesso che siano vedute, del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e del leader di Fratelli d'Italia, cioè Meloni, che sarebbero peraltro alleati, in cui Berlusconi dice, ma stiamo attenti, perché qui se si tocca il PNRR poi c'è il rischio di perdere questi quattrini, e la Meloni che risponde, no, questo rischio non c'è. Allora, anche qui, e se provassimo a vedere come stanno le cose, cioè praticamente lei cosa intende fare? Me lo porta. Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha istruito tutta la pratica ed è, ha messo l'Italia nelle condizioni fin qui di essere totalmente in linea con le scadenze previste dagli accordi e dalle cose che noi abbiamo firmato, mica che qualcuno ci ha imposto, che noi abbiamo firmato, dice, ma non è che se possa cambiare molto il PNRR, perché le uniche cose che si possono cambiare sono quelle che non sono state ancora messe a gara. E siccome abbiamo messo a gara praticamente tutto, c'è rimasto poco, non riesco a capire, tanto vale concentrarsi sulla parte che non è stata messa a gara e ditemi se volete cambiare i progetti. Oh, perché di progetti qua non se ne, ci avesse, uno avesse detto una parola, zero, zero totale. Allora, è una polemica senza senso? Sì, è infatti una polemica senza senso. Dice la leader di Fratelli d'Italia Meloni, no, ma scusate, non vi siete accorti che è cambiato tutto? E quindi i listini prezzi, anche di ciò che è stato messo a gara, dovranno in qualche modo essere rivisti, giusto? Ma questo non è rivedere il PNRR, questo è rivedere alcune delle condizioni in cui quelle opere possono, devono e possono essere realizzate per evitare l'effetto che abbiamo già visto sul fiume, e cioè i lavori che sono finanziati e che poi in realtà non si realizzano. Questa roba qui, in un mondo di persone ragionevoli, chiami un ragioniere e un geometra, cioè manco c'è un professore di contabilità e grande ingegnere, un ragioniere e un geometra, e si guarda come si può ragionevolmente uscire. Certo che possono esistere anche interessi diversi, ma questo è più che giusto che sia così, però si confrontano gli interessi. Se si fa una campagna elettorale in cui si dice modifichiamo il PNRR, no, attenzione, non può essere modificato, ma che è un dialogo tra persone ragionevoli, cioè una, e soprattutto io cittadino elettore sarei chiamato a esprimere il mio, sulla base di che? Tanto più che non ci riesco nemmeno per parti, perché ciascuna parte, diciamo, contiene il tutto. Oggi c'è un'intervista a tutta pagina al giornale a Silvio Berlusconi: la nostra Europa non è quella di Orbán, che per l'appunto era quello che hanno finito Salvini e Meloni questa settimana stessa di evitare il voto che cui il Parlamento europeo ha condannato il modo in cui governa, e sono in tre. Ora qualche ascoltatore può anche giustamente osservare: ma perché parliamo sempre del centrodestra su queste cose? Perché parliamo delle divisioni nel centrodestra e non parliamo delle divisioni nel centrosinistra? La risposta è la seguente: perché il centrosinistra, cioè l'alleanza del PD, è diviso tanto quanto il centrodestra, ma non riesce a tirar fuori una cosa. Cioè, la scena, praticamente la mattina ci si sveglia per iniziare la campagna elettorale, qualcuno dal centrodestra calcia la palla e qualcuno dall'altra parte, dal centrosinistra, gliela rimanda. Ma cioè, ci fosse stata una questione, un tema, leggo oggi sui giornali, giustamente il segretario del Partito Democratico Letta dice che noi dobbiamo avere la riscossa al sud. Ma che? E ditela una cosa, diciamo, da qua c'è ancora tempo, una settimana però.
Fatela voi una polemica una volta.
Sì, trovatela.
Come dire, fatevi rispondere, provate a vedere cosa si può.
Come segno vitale, insomma. Davide, solo prima della Repubblica ci sono gli esteri, l'Ucraina in modo particolare, spari sul convoglio, le elemosiniere del Papa dice siamo vivi, c'è un'intervista a Mattia Sorbi, il giornalista freelance che era rimasto ferito, l'esplosione del sangue e poi è arrivata la morte. C'è anche il monito di Biden a Putin: non usi il nucleare o risponderemo.
Allora, qui la storia aiuta. Il nucleare, l'arma nucleare, che è un'arma, insomma, c'è bisogno di dire quanto possa essere devastante, non è che le altre non uccidano, è la capacità di distruzione totale. Allora, quest'arma non esiste fino alla fine, alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale. È stata utilizzata a Hiroshima e Nagasaki dagli alleati perché il Giappone non intendeva concludere le ostilità e perché per conquistare le isole giapponesi gli americani hanno perso una quantità mostruosa di giovani ragazzi che stavano facendo tutt'altro negli Stati Uniti e sono stati mandati a crepare nel Pacifico. Quante decine di migliaia di persone si sarebbero dovute fare ammazzare? Allora chiudiamola in questo modo. Questa è la storia. Dal momento in cui è stata utilizzata, però, l'arma atomica serve non più a essere utilizzata. Tutta la dottrina che segue l'uso di quell'arma, cioè la funzione di quell'arma, l'arma serve a non essere utilizzata. Una potenza atomica ha una garanzia che porta con sé: non potrà essere attaccata sul proprio territorio. Questo per evitare poi di lapidare quantità in mani di quattrini in questa gara, poi ha portato agli accordi diversi che si sono fatti nel tempo, all'epoca tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, o tra la NATO e il Patto di Varsavia, ognuno scelga come gli pare, per diminuire gli arsenali atomici. Tanto comunque, diciamo così, tra distruggere il mondo una volta e distruggerlo 12 volte non è che ci faccia sta grande differenza, e quindi per diminuire la spesa. Cosa succede? Qual è perché oggi uno si rivolge alla Russia e dice non vorrete mica usare l'arma atomica? Mica che chi li ha aggrediti sul loro territorio? Nessuno. Quindi il problema non si pone. No, il problema si pone perché? Perché sono loro che hanno aggredito altri sul territorio degli altri. Sono loro che hanno aggredito criminalmente l'Ucraina senza neanche il coraggio e il midollo di dichiarare guerra. Sono loro che hanno fatto un'invasione imperialistica e a loro sta andando molto male. E siccome quando queste cose vanno molto male nelle dittature, prima o dopo fanno fuori il dittatore, il tema è: ma non è che quello in quelle condizioni adesso si fa venire in mente di utilizzare, tanto più che nel tempo la tecnologia ha portato anche alle cosiddette armi tattiche nucleari, cioè quelle che limitano, si fa per dire, la loro azione. Questo sarebbe naturalmente un evento, oltre che pazzesco, tragico, e metterebbe in moto la distruzione della Russia e molti altri morti. Quindi il tema, più che essere un dibattito fra Stati Uniti e Russia, dovrebbe essere un dibattito fra Putin e gli altri abitanti del Cremlino. Quanto intendono farsi distruggere per seguire una strada che li porta comunque alla sconfitta chiara dal 24 febbraio?
Cambiamo decisamente argomento, i titoli sportivi dai quotidiani di oggi.
Si guarda questa sera appuntamento alle 20:45 a San Siro per Milan-Napoli, belle d'Italia, titola la Gazzetta Sportiva, e poi Inzaghi alta pressione per il pericolo udinese. Partita che insomma al vertice riguarda anche Roma-Atalanta insieme a Milan e Napoli sul Corriere dello Sport, che parla di corsa al vertice che entra nel vivo, scudetto atto primo. Pioli dice una sfida che vale per il titolo, Spalletti dice crediamoci, e poi sulla prima di Tutto Sport si parla di Torino. Toro, dove sei, dove eri? Perché Juric torna e non trova più la sua squadra. Gol per Sassuolo con Alvarez al 93esimo.
Si chiude così la rassegna stampa su RTL 102.5 in Non Stop News di oggi. Davide Giacalone, grazie, ci sentiamo domani mattina a 7.05.
Grazie e buona radiovisione a tutti.
E Milano, come va lì su?
Allora, bene, bene, bene. Siamo, proviamo un po' di invidia stamattina per la storia del signor Tullio Masoni, classe 1954, ce la racconta oggi la stampa. Allora, è un ex broker che a un certo punto si è stufato di fare il broker, non ne poteva più. Allora cosa ha fatto? Ha inventato un business del vino in terrazzo. 20 metri quadri, siamo in pieno centro, non siamo in una tenuta solita, in campagna, cioè, no, siamo in pieno centro a Reggio Emilia, e lui ha creato questa vigna sui tetti e nella sua vita, durante l'anno, produce solo 30 bottiglie. È talmente cresciuta bene questa vigna che queste 30 bottiglie vengono vendute a 5.000 euro l'una. E lui dice: io riesco a venderle tutte, io con 30 bottiglie mi sono sistemato e anche bene. E tra i suoi clienti c'è un greco che vive a Dubai e insomma lui dice: ho avuto questo lampo di genio e sono diventato ricco con poco, ok? Sì.
Con la vigna sul terrazzo.
Sul terrazzo, 20 metri quadri.
Noi abbiamo sentito solo la parola ricco.
Capito?
E lì è bastato.
Cioè, del genio.
Come faccio a vedere la BBC? La becco a casa?
Sì, ero certo. Cioè, in streaming.
Assolutamente. Se no devo venire in radio, che in redazione abbiamo i televisori potenti.
C'è anche l'aria condizionata, a parte che ultimamente...
il funerale è domani della regina?
No, che stasera c'è alle 20 il discorso della regina consort Camilla Parker Bowles.
Cosa dirà?
Allora, c'è qualche anticipazione, ma io voglio vederla proprio in faccia mentre lo dice. Ne parliamo tra poco. Oroscopo.
Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, Giove sarà ancora nel vostro segno. L'energia si manterrà ai massimi livelli, al punto che molti si terranno il piede in due scarpe. Toro, con Venere positiva al vostro segno sarà facile far funzionare bene il proprio rapporto sentimentale. Amici dei Gemelli, sempre in forma grazie allo stile di vita e alla dieta morigerata, cui qualcuno, per esempio il partner, vi ha costretti. Cancro, inutile ripensare a vecchie cose del passato, piuttosto pensate al futuro. Vi aspetterà un autunno esplosivo e molto fortunato. Amici del Leone, l'umore non sarà dei migliori e nel fine settimana coltiverete passioni come il nuoto, le passeggiate al lago e le gite. Vergine, alla carriera ci tenete parecchio, punterete a rifarvi l'immagine, comunque non rimarrete fermi. Amici della Bilancia, vi sentirete bene con la voglia di vivere ancora un po' di vacanze spensierate. Giove movimenterà l'amore. Scorpione, riuscirete a seguire ogni impegno con leggerezza e anche a divertirvi parecchio quando sarete in compagnia. Amici del Sagittario, sorridenti, pieni di vita, affronterete anche eventuali difficoltà con prontezza di spirito e senso dell'umorismo. Capricorno, oggi scarterete a priori tutto ciò che è banale. Ok, bella scelta, ma sicuri di non esagerare? Acquario, confinate in casa, ma ci rimarrete solo per ragioni molto serie, altrimenti viva l'avventura ed il brivido dell'imprevisto. E infine Pesci, recupererete molto in amore, più armonia, bellissima l'intesa e soprattutto l'eros, una favola.
Firmato da Adele Procasca.
Grazie Daria Baietti, sicuramente ispirata anche dalle stelle. Adesso Barbara ci svelerà quale sarà il discorso di Camilla.
Ma no, allora ci sono delle anticipazioni, perché il discorso è registrato, il film Il discorso del re insegna. Allora dice praticamente: ricorderò sempre il suo sorriso, è stata una grande in un mondo di uomini, ricorderò sempre il suo sorriso, quel sorriso è indimenticabile. Secondo me ricorderà sempre lo sbarluscichio di quel diadema.
Ma scusa, ma avrà la percezione di essere un po' indigesta ai più?
Camilla? Ma pare che in realtà piaccia molto. Sì.
Dicevamo di questo weekend di grande sport, perché oltre al calcio c'è la MotoGP. Oggi pomeriggio alle 14 il Gran Premio in Spagna sul circuito di Aragon. C'è il nostro inviato speciale, come sempre, Max Biagi. Ciao Max, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Max. Beh, insomma, Bagnaia veramente un alieno, una pole da record. Da dove arriva? Da un altro pianeta?
Beh, sì, diciamo che è un trend positivo che dura ormai da parecchie gare. 4 vittorie di fila e ennesima pole position ieri. Diciamo che è stato anche uno show Ducati, perché nelle prime 3 posizioni 3 Ducati e di nuovo i compagni di squadra Bagnaia, Miller e subito Bastianini attaccato. Devo dire che è un trend super positivo, molto competitiva la moto e c'è poco da dire, ecco.
Ecco, tra l'altro leggo che è un record a tutti gli effetti, perché la Ducati per la prima volta nella sua storia c'entra 12 pole in una stagione, quindi sicuramente interessante. Bagnaia ha detto: il mio giro migliore di sempre, ho proprio goduto. Questa cosa può essere positiva oppure può alleggerire troppo la mente di Bagnaia e magari si può peccare di, come dire, superbia in questo caso?
Ma no, ci sta, perché sai, è sempre uno sport emozionante, tra parentesi potrebbe essere anche pericoloso, dunque quando riesci a fare certe cose con anche diciamo abbastanza facilità, che poi non è così, ovviamente ti piaci, no, quando fai queste prestazioni, e ci sta, poi sono ragazzi e giustamente è bello anche sentire queste, come dire, queste dichiarazioni che comunque sono molto comprensibili.
Senti, il duello adesso è Bagnaia-Bastianini, l'hai già accennato, però facciamo un punto su questo.
Allora, diciamo che Bagnaia è l'uomo Ducati che lotta per questo mondiale. Bastianini, bensì, ha già vinto 3 gare inizio campionato, ma diciamo non è la struttura ufficiale di Ducati come lo è Miller e Bagnaia. Diciamo che appunto molti la Ducati punta su di lui, indubbiamente è quello che ha anche le carte in regola per farlo, però io nel talento di Bastianini vedo che comunque è molto vicino attaccato e come abbiamo visto a Misano sono arrivati quasi in volata i due contendendosi la vittoria, e questo è stato un grande spettacolo per noi che guardiamo.
Appuntamento quindi alle 14, il via alla classe MotoGP con questa prima fila Bagnaia, Miller e Bastianini. Max, il tuo Max Racing Team ieri è stato protagonista di un episodio che ha fatto discutere, stanno girando tantissime immagini, che cosa è successo e che cosa ci vuoi dire?
Allora esco nel frattempo.
Alla ricerca di un po' di privacy, dove stai andando?
Sì, dai, perché c'è un po' di tensione, in realtà due dei ragazzi del nostro team hanno ostacolato il pilota che era accanto al nostro box, che usciva per fare il suo giro in qualifica, non so, cercando forse di disturbarlo, cercando di innervosendolo, cercando di fare un atteggiamento che per me è inaccettabile, ecco, è uno di quelle cose che non vorresti mai vedere, purtroppo. Questo non le è stato chiesto da nessuno, è stato un atteggiamento che è stato preso da loro singolarmente e per fortuna sono stati già sanzionati dall'organizzazione, salteranno 2 Gran Premi degli ultimi 5 restanti, ma questo non basta secondo me, perché proprio l'etica non rispecchia quella del team per cui ho fondato questa squadra e io penso che prenderò provvedimenti alternativi ancora e vi farò sapere perché sono rimasto anch'io scioccato per questo accaduto, cosa pensavo di aver visto ancora tutto in questo 30 anni di moto mondiale, ma invece evidentemente no. Non è ancora così.
Cioè di fatto hanno placcato impedendo a un pilota rivale che era Adrian Fernandez di entrare in pista, sono stati sanzionati, tu poi hai avuto modo di avere un colloquio, un dialogo con loro dopo questo gesto?
Sì, teste basse, scusa, non so, abbiamo sbagliato, ma non basta. Lì c'è stata proprio una... Non so spiegarti neanche io cosa. Un atteggiamento, forse lo stress, forse complice anche la tensione, non lo so. È la prima volta che vedo una cosa del genere... E purtroppo è capitato proprio nella squadra dove noi abbiamo anche un team manager che tiene la squadra sotto controllo, evidentemente non è stato così.
Parole chiare, le tue Max che comunque non rovinano per fortuna il lavoro del Max Racing Team. Abbiamo visto Yumu Sasaki anche questo weekend, insomma, in formissima, ci fa piacere. Noi ci risentiamo domani mattina, Max, per commentare anche la gara e poi, l'hai detto tu, ci aggiornerai su quanto accaduto. Grazie al nostro inviato speciale Max Biagi. Max, un abbraccione.
Poi ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Beh, devo dire che è un atteggiamento molto responsabile ammettere che le sanzioni non bastano, perché c'è anche una questione morale, no? Che va, assolutamente, va sanata, sistemata.
È una questione morale antisportiva, etica e antisportiva in assoluto. Questo è quanto è accaduto. Max Biaggi, tra l'altro, non abbiamo avuto tempo, ma ci sono delle novità bellissime che riguardano la prossima stagione del Moto Mondiale. Sapete, entrerà anche qui la gara sprint che si fa già nella Formula 1, ma ci sarà anche la novità, ma ne parleremo con Max magari prossimamente, per i tifosi di incontrare i piloti prima della gara.
Davvero?
Sì,
bello.
Figo,
bello.
Davvero. È forse la parte più famosa del disco, dove si fischia Scorpions 1991 Wind of Change, a chiudere la seconda ora di Non Stop News.
State qui con noi perché siamo insieme fino alle 9 del mattino e tra pochissimo ci raggiungono i nostri ospiti. Riparte anche lo spazio politico verso le elezioni del 25 settembre. Avremo Laura Boldrini del Partito Democratico, già presidente della Camera. Poi arrivano Pio e Amedeo, ci sarà da ridere. E ancora Guido Crosetto di Fratelli d'Italia.
Tutto questo dopo le ultime news. Vedo già pronto in redazione Max Vigiano. Ricordando che a questo punto manca esattamente una settimana al voto del 25 settembre. Diamo il buongiorno a Laura Boldrini, candidata per il Partito Democratico nel collegio plurinominale Toscana Sud. Buongiorno e benvenuta su RTL 102.5.
Sì, buongiorno a voi.
Allora, siamo a una settimana esatta dal voto e partirei chiedendole che campagna elettorale sta vedendo sin qui.
Beh, intanto non avremmo voluto essere in campagna elettorale, purtroppo ci sono state delle forze politiche, Movimento 5 Stelle, la Lega e Forza Italia, che hanno deciso di non dare la fiducia al governo Draghi in un momento in cui invece l'Italia si trova a fronteggiare problemi enormi, tra cui il caro bollette, il caro energia. Quindi adesso ci troviamo a fare questa campagna elettorale in fretta e in furia ed è tutta segnata da questo problema enorme. Problema che grava sulle famiglie e anche sulle aziende, sulle imprese. Quindi fa anche un po' sorridere il fatto che chi ha negato la fiducia al governo Draghi chieda oggi a Draghi stesso di fare miracoli, e mi riferisco in particolare a Salvini. Quindi è un atteggiamento molto irresponsabile nei confronti del Paese. Detto questo, adesso bisogna cercare di fare in modo che gli italiani e le italiane facciano la scelta giusta, perché qui questa è un'elezione campale, a mio avviso, non è una semplice elezione in cui si sfidano due visioni opposte del paese e anche due collocazioni opposte all'interno dell'Unione
sì,
Europea.
Sì, onorevole, la interrompo, la preghiamo di tenere il telefono bene all'orecchio in modo da, perché iniziamo a sentirla leggermente male. La lascio terminare,
sì.
Prego.
Sì, no, dico due opposte visioni del paese e anche di collocazioni in seno all'Unione Europea, perché quello che conta per l'Italia è che l'Italia continua a essere un paese influente in Europa e non che venga trascinato appunto in un ambito irrilevante come quello a cui fanno riferimento Meloni e Salvini. Parlo di Orban, parlo di Kaczynski, Morawiecki, quindi Ungheria e Polonia, ecco, che sono gli alleati storici di questa destra.
Chi non si dice soddisfatto degli aiuti stanziati dal governo nei confronti degli italiani in questo momento, le prese con caro energia, caro bollette e tutto il resto, lo fa talvolta supportato da dei dati. Alcuni di questi provengono dalla CGA di Mestre, che dice che questi soldi messi a disposizione dal governo Draghi non sono sufficienti, e da qui l'ipotesi di ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio, come chiede Salvini, sì, che lei ha citato. Secondo lei invece questi aiuti bastano e sono coerenti con il momento che stiamo vivendo?
Guardi, intanto va ricordato che il governo fin qui ha stanziato oltre 50 miliardi per mitigare la gravità della situazione, quindi anche il peso delle bollette. Se non ci fossero stati questi 50 miliardi a intervenire, le bollette sarebbero state assai più alte. Chiaro che non basta, però bisogna capire come intervenire senza andare a caricare di ulteriore debito le future generazioni. Questa è la grande sfida. E sicché adesso bisogna cercare anche di operare a livello europeo per fare il tetto al prezzo del gas. Il Partito Democratico ha fatto delle proposte molto chiare su questo: mettere il tetto al prezzo delle bollette, disaccoppiando il costo dell'energia, diciamo l'energia che viene da fonti pulite, da quella che viene invece da gas, per fare in modo che quindi si abbassi il prezzo dell'energia proveniente da fonti pulite. Il contratto di luce sociale, quindi a vantaggio delle piccole aziende e delle famiglie, il raddoppio del credito d'imposta per le imprese, e anche fare questo piano nazionale di risparmio energetico e più diciamo facilitazioni per le rinnovabili, perché noi dobbiamo arrivare a essere autosufficienti, perché non possiamo immaginare che nel nostro futuro noi saremo ricattati magari anche da altri paesi, perché adesso vogliamo liberarci dalla dipendenza dalla Russia, ma non dobbiamo passare dalla padella alla brace mettendoci nelle mani di Al-Sisi, ad esempio. Quindi noi dobbiamo riuscire a essere autosufficienti. Per far questo bisogna rilanciare sulle rinnovabili il sole e il vento. È questo che l'Italia ha. Chiaro. Ed è su questo che bisogna rilanciare un piano ambientale, energetico, di transizione ecologica che consenta al paese di essere autosufficiente.
Chiarissimo. Andiamo spediti, che abbiamo tanti temi. Onorevole, le faccio questa domanda da ex presidente della Camera. Taglio dei parlamentari. Il nuovo Parlamento sarà ridimensionato rispetto a quello vecchio. Quando Enrico Letta ha presentato le liste del Partito Democratico, dell'Alleanza in generale, ha detto ci sono stati comunque dei malumori, perché effettivamente tanti sono rimasti fuori. Perché? Perché è stata approvata questa legge, dice, io neanche c'ero, e però insomma una legge approvata da pressoché tutto il Parlamento, inclusi voi. Allora, secondo lei è stata una buona mossa? Secondo lei è stato giusto ridurre? C'erano troppi parlamentari in Italia oppure no?
Guardi, lei mi fa questa domanda da ex presidente della Camera e io non posso che dirle che non è stata una buona legge. Io personalmente non ero d'accordo con questo taglio, perché trovo che la rappresentanza sia essenziale per la salute della democrazia. Tagliare il numero dei parlamentari, come è stato fatto, vuol dire oggi mettere l'Italia tra i paesi in cui ci sono meno parlamentari per numero di rappresentati. Quindi noi siamo passati oggi a essere tra i paesi con il minor numero di parlamentari rispetto alla popolazione. Secondo me questo non è un buon segno, perché la rappresentanza è democrazia e la democrazia ha un costo, ma spendere in democrazia, certo bisogna farlo in modo oculato, comunque non è qualcosa di come dire, di biasimevole. Quindi tutta quella narrazione contro le istituzioni che c'è stata secondo me ha prodotto enormi danni. Quindi io spero che questa fase politica venga, come dire, questa fase anche in cui le persone guardano con ostilità alle istituzioni passi, perché le istituzioni vanno migliorate certamente, ed è giusto che i cittadini lo facciano e siano critici verso le istituzioni, ma è anche vero che vanno pure rafforzate, altrimenti si crea un clima di totale sfiducia, e un paese sfiduciato verso le istituzioni non ha futuro.
Laura Boldrini, Partito Democratico. Noi su RTL 102.5 fino a poi tutta prossima settimana daremo voce agli esponenti politici, ma sentiamo anche la pancia degli italiani. Ieri, chiacchiera da tram, sento due persone che dicono: io vedrei bene una prima premier donna. Questo discorso dei colori, le quote, l'aborto, che è rientrato così di stretta attualità nella campagna elettorale, come lo vede? È giusto?
Allora, intanto io penso che non si possa dire che una donna vale l'altra, quindi siamo contenti se una donna così genericamente arriva a Palazzo Chigi. Questo è un discorso che non ha senso, non si dice mai sono contenta che un uomo arrivi a Palazzo Chigi, un uomo pur che sia o una donna pur che sia. Quindi io penso che avere Giorgia Meloni a Palazzo Chigi non sia una garanzia per le donne, che le condizioni appunto di vita delle donne verranno migliorate, perché Giorgia Meloni non si è mai occupata dell'affermazione dei diritti delle donne, non si è mai occupata di valorizzare le donne e di abbattere i pregiudizi ai danni delle donne. Quindi credere che questo possa essere una conquista per le donne è un errore, è uno specchietto per le allodole.
Restiamo un attimo sulla questione aborto. Lei ha parlato di diritti che verrebbero meno in quel caso, nel caso in cui, nel caso di un governo di centrodestra guida Meloni.
Sì, io penso che la legge 194 sia quella sull'interruzione di gravidanza, sia una legge che dobbiamo assolutamente preservare, perché prima di quella legge le ragazze e le donne italiane o facevano l'aborto clandestino perché era un reato in Italia e dunque rischiavano la vita sotto i ferri delle mammane, oppure andavano all'estero, andavano a Londra ad abortire.
Però Giorgia Meloni ha detto chiaramente qualche giorno fa di non voler né abolirla né modificarla.
Eh sì, però nelle regioni in cui governa Fratelli d'Italia, le Marche in particolare, la pillola abortiva, la RU486, non viene distribuita nei consultori e siccome andare in ospedale a fare l'aborto è pressoché impossibile perché i medici sono quasi tutti obiettori, se non si consente neanche la distribuzione della pillola nei consultori, di fatto si impedisce alle donne di poter esercitare un diritto previsto per legge e anche confermato da un referendum. Quindi,
questo è un problema degli obiettori di coscienza.
Cioè... No, questo è un problema perché se ci sono gli obiettori va bene, ma a parte che gli ospedali dovrebbero garantire comunque anche la presenza di medici non obiettori, e in Lazio, ad esempio, Zingaretti, il presidente, ha fatto un concorso per non obiettori per riuscire a superare il problema, cosa che nelle Marche non è stato proprio fatto. Allora, non c'è quindi la disponibilità di non obiettori negli ospedali. In più, si impedisce, nonostante le linee guida del Ministero della Salute dicano che questo deve essere fatto, loro nelle Marche si rifiutano di dare la pillola nei consultori, lei capisce che si azzera la possibilità delle donne di fare l'interruzione di gravidanza. Certo, questo è il problema.
Onorevole, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, torneremo sicuramente a sentirci prossimamente. Candidata in Toscana, stiamo parlando di Laura Boldrini, Partito Democratico. Buona domenica, in bocca al lupo anche a lei.
Grazie, buon lavoro a voi, arrivederci.
Ho già paura. Perché? Allora, no, è perché ci raggiungono dei nostri amici, ma sono quegli amici un po' imprevedibili, no? Quelli che inviti al matrimonio e ti sai che ti fanno gli scherzi, ma non sai di che portata saranno. In ogni caso, stanno per tornare in TV con una bella novità in prima serata su Canale 5, Pio e Amedeo con la nuova stagione di Emigrati. Se sono collegati con noi, buongiorno ragazzi!
Buongiorno a voi, buongiorno a tutte RTL 102.5.
Ah, grazie.
Buongiorno a tutti i veri normal people.
Eccoci qua, ragazzi. Allora, nell'ordine, se no facciamo casino, prima Amedeo e poi Pio, vi chiedo innanzitutto come state e come sono andati questi mesi, come è andata l'estate?
Noi stiamo benissimo, siamo carichi e siamo pronti a perdere la dignità con questa nuova edizione di Emigrati, però per il resto tutto bene. Un abbraccio forte a tutti quelli che sono svegli di domenica mattina. Io non mi svegliavo di domenica mattina l'ultima volta ho fatto la comunione. L'estate l'abbiamo passata in famiglia e con amici intimi, e soprattutto l'abbiamo passata a scrocco, che mi sembra giusto, insomma, quando uno c'ha un marchio di fabbrica non deve mai dimenticarsi da dove proviene.
Anche non rovinare la reputazione, insomma. Allora ragazzi, facciamo poi seri, siamo qui questa mattina per presentare che cosa?
Presentiamo questa follia, che poi alla fine è una follia, questa nuova edizione di Emigrati. Torniamo dopo 4 anni, torniamo con questo programma a cui siamo affezionati particolarmente, e nell'andamento di una carriera questa è una follia, perché avevamo virato da un'altra parte, avevamo fatto un programma di grande successo come Felicissima Sera. Tornare un po' indietro potrebbe sembrare una follia, che in effetti è, però è anche un modo per diversificare, ma soprattutto un modo per divertirci noi, perché è un programma che ci diverte in particolar modo.
Io mi collego a quello che ha detto Amedeo, e inizialmente ne dovevamo fare una sorta di amarcord, quindi da dove siamo partiti torniamo a calcare quei primi passi. Poi ci si è ritrovati un mondo totalmente cambiato, siamo cominciati ad andare via d'Italia che era a fine gennaio, abbiamo girato fino a maggio e alla fine sono venute fuori 4 puntate, e c'è un po' un'evoluzione rispetto al passato, perché Emigratis alla fine sarà una serie con una storia ben definita, dove io e Amedeo interpreteremo 2 personaggi, lo diciamo agli amici di RTL 102.5, io mi chiamerò Bufalone, Amedeo si chiamerà Messicano, e ci imbatteremo in questo mondo totalmente cambiato. Tratteremo temi quali l'ecosostenibilità, l'insostenibilità delle famiglie nell'affrontare i rincari e questo lo faremo attraversando il mondo con un lunghissimo viaggio.
Non oso immaginare cosa può succedere. Comunque 4 anni d'attesa sono tanti, quindi uno spoiler ce lo dovete. Quali sono state le vittime di questa edizione?
Ce ne sono davvero tantissimi. Guarda, a volte non li ricordiamo nemmeno noi, perché abbiamo girato per 4-5 mesi, quindi a volte li dimentichiamo, però ci sono VIP di un certo spessore. Partiamo dal mondo dello sport al mondo della musica, abbiamo DJ famosissimi, Martin Garrix, Carl Cox, fino a Ronaldinho, Neymar. Abbiamo grandissimi nomi, poi abbiamo ovviamente i nomi italiani che non mancano: Donnarumma, il portiere del Paris Saint Germain, Verratti, tutta una serie di calciatori che sono all'estero, ma non solo, ecco, ne abbiamo così tanti che me li dimentico.
Ecco, io ne spoilerò altri due, tre, dai. Io aggiungerei un Berrettini, aggiungerei un Antonio Conte e anche Mike Tyson. Ci sarà Mike Tyson, siamo stati, vabbè, ma questo lo vedrete.
Beh, tanta roba comunque. Amedeo, a proposito di quel marchio di fabbrica, ci sto ancora pensando, ce l'hai detto all'inizio, che apre tutte le porte. Dov'è che siete andati a scroccare quest'estate?
Abbiamo fatto un bel giro, siamo stati da Parigi, Londra, poi siamo stati oltre Europa, siamo andati a Los Angeles, Miami, poi siamo stati alle Bahamas, poi siamo stati in Brasile, poi a Dubai, poi ancora... ho perso anche il conto delle rete, guarda, non mi ricordo più, ho fatto il passaporto pieno di timbri, non mi ricordo nemmeno più dove siamo stati, però più o meno questi i posti nuovi, perché noi ci muoviamo a seconda dei VIP che ci possono ospitare, da cui possiamo scroccare, quindi è un programma in divenire, continuamente in divenire, quindi è stato questo più o meno il giro che abbiamo fatto quest'anno.
Invece voglio sapere da Pio se c'è stata una situazione che non è andata proprio come previsto, che magari a un certo punto vi ha fatto dire no, stavolta non ce la facciamo.
Abbiamo citato prima Mike Tyson, ecco, secondo me quella è stata la roba più sorprendente che abbiamo fatto, ma sorprendente anche per noi stessi, quindi eravamo partiti con tutta un'idea. Mike Tyson ci ha contattato, siamo andati a casa sua, dovevamo stare 5 minuti e siamo rimasti 2 ore. Ecco, lì è successo veramente, anzi è successa la follia, e quindi quella roba ci ha dato una grandissima carica di adrenalina, una roba incalcolabile. Ma poi alla fine Emigratis, spesso, perché Emigratis non è un programma scritto, Emigratis segue un canovaccio, segue un obiettivo, poi non c'è un copione, è tutto vero. Quindi soprattutto quest'anno, un po' perché io e Medea siamo cresciuti, un po' perché il mondo era più voglioso di divertirsi, soprattutto questi grandissimi personaggi che vivevano isolati ormai da 2 anni, non a contatto con nessuno, appena si sono ritrovati 2 scatenati come noi, si sono lasciati andare a cose veramente incredibili.
E vi conosciamo, purtroppo per fortuna vi conosciamo molto bene. Allora ragazzi, prima di salutarci, anche perché presto che abbiamo è domenica, diamo l'appuntamento agli amici che ci ascoltano stamattina.
Mi raccomando, per 4 mercoledì non prendete impegni, da mercoledì 28 settembre in prima serata su canale 5 parte Emigratis, la resa dei conti.
Ovviamente non vi potete perdere nessuna puntata, perché se vi perdete una puntata non capite quella successiva.
Ovvio.
È beautiful.
E quest'anno ci siamo voluti sfiziare così, è una vera e propria serie. Io proprio consiglio di vedere la prima puntata, io consiglio di vedere la prima puntata il 28 settembre, la seconda puntata, la terza puntata e la quarta puntata.
Non fare confusione, falli cominciare dalla prima, poi se ne accorgono.
Va bene, le dovete vedere tutti, ragazzi, le dovete vedere. Soddisfatti o rimborsati? Ovviamente rimborsati no da noi, ma da casa.
Insomma, mi sembra abbastanza chiaro. Pio e Amedeo, dal 28 di settembre, in prima serata su Canale 5, Emigratis. Grazie ragazzi, fate i bravi e buona giornata, ok?
Grazie a voi, buona domenica a tutti, tornate a dormire quelli che possono. Un abbraccio.
E vive RTL 102.5, un bacio in bocca su Raci.
Seconda pagina politica di oggi, diamo il buongiorno a Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia. Buongiorno e benvenuto su RTL 102.5.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Crosetto. Allora, in Italia c'è un partito, si chiama Fratelli d'Italia, e lei è il cofondatore, che si candida a diventare il partito più votato dagli italiani. Noi adesso non possiamo citare i sondaggi, però ci aiuta brevemente a fare il punto sul, dalla nascita a oggi, questo partito su cosa si fonda?
Nasce 10 anni fa, nasce da persone che uscirono dall'allora PDL, Popolo della Libertà, quindi con Berlusconi e company, Nasce allora perché il PDL dimostrava di non saper interpretare il ruolo che si aspettava dalla politica, che era quella di essere al servizio e di provare a cambiare questo paese che ci sembrava da vent'anni si stesse ripiegando su se stesso. In vent'anni, in questi 10 anni, dimostrando coerenza e continuando a dire le stesse cose senza cambiare a seconda dei momenti, Giorgia Meloni, più che il partito, è riuscita ad assumere la credibilità che adesso l'ha portata probabilmente a essere il primo partito.
Allora, tra i tanti motivi che portano molti, abbiamo avuto prova poco fa intervistando Laura Boldrini del Partito Democratico, a criticare l'eventualità che Giorgia Meloni, la leader di questo partito che lei ha fondato, diventare la Presidente del Consiglio, c'è tutta la questione che ha a che vedere con l'aborto, con la legge 194. Allora, si parla a sinistra di diritti, della possibilità di diritti negati alle donne, ma Giorgia Meloni, se non sbaglio, qui mi correggerà lei, ha detto di non voler né modificare né soprattutto abolire questa legge 194. Allora, è un dibattito, un dialogo che in democrazia è sempre sano, che ha senso oppure no alla vigilia del voto?
Non ha alcun senso, perché non ho mai parlato di modificarla, non vuole modificarla. Il dibattito della polemica è partita dalle Marche, dicendo che nelle Marche era più difficile abortire. C'è una ricerca di ieri in cui dice che è più difficile abortire in Emilia Romagna. E questo chiude qualunque tipo di polemica. Le difficoltà di abortire dipendono dall'obiezione di coscienza dei medici, non da scelte politiche. Allora, io ritengo che la 194 dia la possibilità alla donna di scegliere se abortire o tenere il bambino. E prevede che tutte le due scelte siano supportate dallo Stato, qualunque sia la scelta della donna. E questa è la cosa che Giorgia Meloni dovrebbe dover fare. Da una parte chi vuole abortire deve trovare la possibilità di farlo in un ospedale, dall'altra parte chi vuole tenere il bambino deve trovare anche un supporto economico che gli consente di non essere obbligato ad abortire. Tutto qua.
Però Crosetto, in questa campagna elettorale ed è partito proprio da voi di Fratelli d'Italia, tornati a parlare anche dei diritti LGBT con l'esempio di Peppa Pig, è partito dal vostro responsabile culturale. Sono tutti dei temi che sembrano quasi voler limitare un pochino la libertà individuale, no?
No, guardi, noi solleviamo persino la libertà individuale di parlare di Peppa Pig, che non mi sembra l'argomento, si figuri.
Però
era una battuta contro quello che ha fatto il polemico, tanto per capire.
Sì, chiaro. Quindi, insomma, però la campagna elettorale ogni tanto si anima anche di questi temi, come anche quello. Ne parlavamo con Gasparri l'altro giorno, che ha detto: insomma, siamo pienamente favorevoli, siamo pienamente allineati su questo, anche su temi come ad esempio l'adozione per quanto riguarda le coppie omosessuali. Lei che ne pensa?
Gasparri è di un altro partito, però.
Però ha detto siamo totalmente allineati con quanto detto.
Solo per capire, no?
Certo.
Per non generare equivoci di Forza Italia. Questa fa parte del programma del centrodestra, quindi la contrarietà all'utero in affitto o all'adozione delle coppie omosessuali. Quindi questa è una dichiarazione del programma del centrodestra. È un evidente punto del loro programma, non è discutibile per loro, è una posizione.
E questo è chiaro, è nel programma. Vabbè, io l'ho chiesto però cosa ne pensa lei, e comunque lei parla di loro, ok, lei non è candidato, ma insomma la sua area è quella lì.
Io come le c'è, io parlo sempre di loro. Beh, non serve, no, non è importante cosa penso io. Se quello parte nel programma, è importante che le persone sappiano che se loro vinceranno non faranno questa cosa, appunto.
Quindi non si esprime, insomma.
No, io mi sono espresso sempre, su queste cose, ma siccome non sono candidato e ripeto, l'importante è cosa vorranno fare loro, chi viene eletto, se dicono le elezioni, basta un programma, non cosa penso di loro, questo è l'influenza.
Sì, insomma, non ritiene rilevante condividere la sua opinione personale dicendo io non corro, non sono candidato. Quindi gli italiani non mi votano, ecco, non votano questa mia opinione.
Esatto, non mi votano, allora, non concorrerò a decidere cosa faranno.
Proprio per questo io voglio, approfittare della sua posizione di osservatore, come noi, che ogni giorno guardiamo, leggiamo, cerchiamo di decifrare le notizie che arrivano una settimana dal voto. Allora, io ho l'impressione che nel caso di vittoria della coalizione di centrodestra si aprirebbero dei problemi seri per quanto riguardano per quanto riguarda i tre alleati, quindi Berlusconi, Salvini e Meloni, perché, e poi sentiamo la sua posizione da osservatore, in queste settimane, in questi giorni non hanno dato prova esattamente di un'unione, o meglio hanno dato prova di un'unione, una coesione che forse è solo sulla carta. Penso alla questione dello scostamento di bilancio, la Meloni condivide l'opinione di Draghi, Salvini è contrario, le sanzioni alla Russia, abbiamo visto la posizione completamente diversa tra, comunque diversa tra Salvini e Meloni. Ha la stessa impressione oppure questa unità c'è e io non la vedo?
No, no, non ho l'impressione che siano uniti come potrebbero essere. So che hanno scritto programma comune e più che altro conosco la storia dell'Italia. Noi abbiamo avuto il primo governo che metteva insieme Movimento 5 Stelle e Lega, come erano uniti. Poi abbiamo avuto un secondo governo.
Però non si presentavano agli italiani in una coalizione, quantomeno.
Esatto, bravo, si è risposto da solo. Cioè noi abbiamo avuto governi in cui c'era dentro di tutto e di più, partiti che si contraddicevano, si odiavano, i 5 Stelle c'erano quelli di Bibbiano al PD e ci hanno fatto governo insieme, e però li abbiamo avuti e siamo andati per tutti, e adesso questi che hanno dei punti di differenza, ma sono riusciti a limarli, costruendo un programma su cui tutti si riconoscono, dovrebbero fare più paura? Mi sembra una contraddizione, no?
Senta, mi hanno detto che lei ha precisato, ha fatto bene, ha detto io non corro, gli italiani non mi votano, però mi hanno detto che l'hanno vista in un elenco di possibili ministri, nel caso di Vittorio.
Tutti i giorni.
Lei lo farebbe il ministro? Che ministero?
No.
Non farebbe il ministro?
No, l'ho già ricercato altre due volte negli ultimi 5 anni, quindi no, grazie.
No, grazie. Qual è il suo, se posso chiedere, il suo ruolo anche nei confronti di Giorgia Meloni? Ovviamente c'è un'amicizia, c'è un rapporto. Che ruolo ha avuto nella campagna elettorale di Giorgia Meloni?
Beh, no, quando ci sono le campagne elettorali, come in questo caso, io do sempre una mano a Fratelli d'Italia. Sono andato in giro per l'Italia a spiegare, ad esempio, qual è l'idea che ha Fratelli d'Italia per cercare di intervenire sul caro bollette, qual è l'idea che adesso ha Fratelli d'Italia per cercare di intervenire in una situazione economica che è difficile, si fa difficile, ripeto, non solo in questi 2 anni, ma da più di 10 anni. E sono stato molto spesso l'ispiratore di alcune delle idee del programma di Fratelli d'Italia, di questo mi assumo la responsabilità con orgoglio. Per cui questo, il mio ruolo è un po' questo, faccio un po' il grillo parlante, che però fa una brutta fine alla fine.
Rosetto, questa domanda, abbiamo ancora un minuto e venti circa, e se però insomma il centrodestra dovesse effettivamente vincere come coalizione ma non avere i numeri necessari per formare un governo, perché questa opzione, dobbiamo dirlo, c'è, dove si prendono quei voti in più, anzi quei parlamentari in più?
No, secondo me questa opzione non esiste. Non è, il centrodestra a oggi vincerà perché questa legge elettorale un terzo dei posti vi assegna attraverso collegi uninominali, dove il fatto della divisione di tutti gli altri partiti agevola il centrodestra e quindi gli consentirà di prendere oltre l'80% dei collegi uninominali italiani, e questo gli consentirà di avere una maggioranza, diciamo, sufficiente a Camera e Senato, per cui non è un'ipotesi che si pone. Nel caso si può essere, non so, ma si guarderebbero intorno.
Salutiamoci così con una previsione. Quanti voti prende Giorgia Meloni tra una settimana?
Il 28-30%.
28-30 in quel range. Grazie Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia, per essere stato con noi. Gli auguriamo una buona domenica e buona giornata davvero.
Grazie a voi, buon lavoro.
The Corgis nel 1978 con il nostro Millennium. 8:56 RTL 102.5 e siamo arrivati ai saluti anche di questa mattinata insieme questa domenica di Non Stop News. Vi sento affaticati.
Sì. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie a Max Biaggi, grazie a Laura Boldrini, Partito Democratico, grazie a Pio Amedeo e grazie a Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia. Grazie ai nostri registi, Pio Ingegno, c'è Fabio Romano, c'è Andy Ceccarelli e c'è Simone Palmieri, che è pronto in via del tutto eccezionale per essere in onda con voi.
Grazie Enrico Galletti, Barbara, Luigi Antonio, ciao!
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
La pagina del Vangelo di oggi è difficile perché sembra che Gesù indichi come esempio un uomo disonesto. Ma attenzione, perché nessuno può andare in cielo da solo, o meglio, qualcuno in cielo, cioè nel regno, si deve ricordare di te. se nessuno nel regno si ricorda di te, tu non appartieni al regno di Dio. Dunque, se io in questa vita do dei beni a chi ha bisogno, questa persona si ricorderà di me nel regno e mi accoglierà. Ed è proprio per questo motivo che Gesù dice che l'amministratore disonesto ha agito con scaltrezza, e Gesù stesso ricorda che i figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce. Però insieme lo loda. Perché? Perché noi tutti siamo amministratori e dobbiamo imparare a non possedere, a non trattenere. Siamo invece chiamati a far passare di mano in mano i beni di questo mondo. Il peccato però porta sempre la tentazione che qualcosa si attacchi alle mani. Dunque Gesù lode il disonesto amministratore perché gli è venuta un'idea: usare i beni per creare amicizia, per fare amici. Questo loda Cristo, dice: quest'uomo ha fatto veramente bene. La scaltrezza dei figli di questo mondo è sempre per possedere, ma se uno usa l'idea dell'amministratore per il regno, allora ha avuto una buona intuizione. C'è un'ultima precisazione: i beni del mondo dopo il peccato ci seducono, anzi noi sappiamo quanto siamo disposti a tutto pur di possederli. Questo vale anche per i beni della madre terra, che pensiamo siano a noi disponibili in maniera totale. Invece solo con Gesù noi recuperiamo un rapporto giusto anche dei beni della madre terra. Perché? Pensiamo all'Eucaristia, il pane e il vino. Il pane e il vino sono frutti della terra, della benedizione sul lavoro dell'uomo, e tornano proprio il pane e il vino ad essere il luogo dell'incontro con Dio e con i fratelli, cioè diventano unità di due mense, quella dell'Eucaristia e quella della carità. A tutti voi amici di RTL 102.5, buona domenica.